truppe di terra israeliane avanzano nella striscia di Gaza in corso incursioni a nord e a sud dell'operazione Carri di Gedeone, annunciata ieri. 135 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore. C'è anche il nuovo capo di Hamas, Muhammad Sinwar, in salita ai colloqui Israele-Hamas in corso a Doha. Il Papa alla cerimonia di insediamento critica chi vuole diventare capo al di sopra degli altri. Parole per Trump, ma anche per tutti i leader autoritari del mondo. Poi riceve Zelensky alla vigilia della telefonata Trump-Putin. Il presidente ucraino vede anche Vance e Rubio e rilancia con Washington pressioni su Mosca fino a che non si ferma. Meloni prova a rimediare alla figuraccia dell'esclusione dal vertice europeo sull'Ucraina, ricevendo a Palazzo Chigi Vance e von der Leyen, che erano a Roma per il Papa. Incassa uno spot da Vance, io e Trump entusiasti di lei, ma fa solo da spettatrice agli scambi tra il numero 2 USA e la Presidente della Commissione Europea su dazi, commercio e Ucraina. Vola il tennis italiano femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani vincono gli internazionali di Roma nel doppio, non ce l'ha fatta invece Jannik Sinner, sconfitto in finale in 2 set dallo spagnolo Carlos Alcaraz. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Attorno alle 16 l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato le operazioni di terra nel nord e nel sud della striscia di Gaza. Le truppe sono avanzate supportate dall'aviazione. L'avvio dell'operazione annunciata ieri, chiamata dal governo israeliano Carri di Gedeone, un riferimento biblico. Un portavoce dell'esercito israeliano ha detto che nei giorni scorsi, per permettere l'avvio di questa operazione di terra, Gaza è stata colpita 650 volte. Nelle ultime 24 ore i palestinesi uccisi sono stati 135. Tra le vittime degli ultimi giorni ci sarebbe anche il nuovo capo di Hamas, Muhammad Sinwar, il cui corpo sarebbe stato ritrovato in un tunnel a Khan Yunis, nei pressi dell'ospedale europeo, bombardato ripetutamente dall'esercito israeliano 5 giorni fa. In queste ore i mezzi militari stanno avanzando sia nelle aree settentrionali della striscia che in quelle meridionali. I media locali riportano di un'evacuazione forzata dei pazienti ricoverati nell'ospedale indonesiano di Beit Lahia, nella parte settentrionale della striscia di Gaza. Mezzi militari stanno avanzando anche a est, a Khan Yunis, e nel centro sud. Poco fa siamo riusciti a metterci in contatto con Sami Abu Omar, che si trova proprio a Khan Yunis.
Situazione gravissima qui nella striscia di Gaza, soprattutto con questo avanzamento di carri armati sia del nord che al sud. Io ora mi trovo a Khan Yunis, dove sto sentendo praticamente questo movimento di carri armati, le sparatorie, praticamente il bombardamento ovunque, perché mentre loro, questi carri armati si muovono, ci sono anche il cacciabombardieri, stanno bombardando, poi ci sono tutti i droni, ci sono anche la cannonata, una situazione molto difficile, con la mancanza di tutto, mancanza di cibo, mancanza di acqua, c'è la gente qui arrivata all'estrema di fame, praticamente non si trovano niente da mangiare. Ci sono, solo si trova la morte, ovunque vai ci sono le morti. Finora in questi ultimi 3 giorni sono arrivato un numero di morti quasi a 600 persone, la media di 200 persone uccise giornalmente. Questo è un vero genocidio contro la popolazione civile.
La caravana di parlamentari e attivisti italiani Gaza oltre il confine ha lasciato il confine meridionale di Rafah proprio poche ore fa. Anche loro hanno sentito l'intensificarsi dei bombardamenti. Walter Massa è il presidente nazionale dell'ARCI.
Noi siamo andati via dal valico di Rafah circa 2 ore e mezza fa. Devo dirti che già da ieri sera noi abbiamo dormito ad Al-Arish, a circa 60 chilometri dal valico, ma poi ancora oggi siamo stati lì al valico e abbiamo sentito per diverse volte durante la giornata esplosioni fortissime, che poi erano probabilmente i bombardamenti che stavano facendo a circa 12 km dal confine di Rafah a Khan Yunis. La situazione è oggettivamente drammatica perché non entra più uno spillo. Il valico di Rafah, a differenza dell'anno scorso, è completamente chiuso, non entra più niente da oltre 2 mesi e mezzo. Da ieri sera che noi sentiamo scendere le bombe nella zona, appunto, probabilmente, questo è quello che ci è stato detto, di Khan Yunis. Noi sentivamo le bombe scendere e le bombe cadere. È una situazione veramente drammatica. E bisogna fare qualcosa, bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo, ciascuno faccia il suo, perché questa è una situazione veramente non più tollerabile.
Intanto a Doha, capitale del Qatar, proseguono i colloqui tra Israele e Hamas. Non è chiaro però a cosa possano portare. Sentiamo la giornalista esperta di Medio Oriente, Laura Capon.
Chi potrà mediare? L'Egitto, il Qatar? Chi andrà a Doha di Hamas e cosa farà Israele, che al momento sembra veramente, diciamo, orientata solo a rioccupare completamente Gaza, e ricordiamo che la occupa tra zone di evacuazione e altre zone disegnate. Da marzo ormai ne occupa comunque il 70%, ora è entrata con i carri armati, però sembra che l'unico scopo di Israele sia quella di rioccupare Gaza, lasciando gli ostaggi assolutamente in secondo piano. Quindi è difficile pensare, con la strategia di Israele, che al momento è questa, che tipo di colloqui si potranno avere, alla luce anche appunto della morte dell'ennesimo leader di Hamas. I negoziati ce ne sono stati quanti dal 2023? Capire quale sarà la svolta è impossibile. L'unica cosa che potrebbe prima di tutto essere risolutiva sarebbe un cessate il fuoco, che però abbiamo visto si era rotto a marzo, dopo che si era raggiunta la prima intesa. Quindi non è solo aprire un negoziato valido, ma anche mantenere quello che poi si porta a casa da un negoziato. In questo momento io non vedo neanche il primo step, cioè tentare di fare un negoziato efficace.
Oltre 150.000 persone a San Pietro hanno partecipato alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che ha celebrato l'omelia che dà il via al suo pontificato. E dopo la cerimonia, la mossa diplomatica, l'incontro con Zelensky. Cosa ha detto il Papa a San Pietro? Il servizio di Michele Migone.
L'omelia è stata il manifesto del suo pontificato. Papa Leone ha parlato sia alla sua chiesa sia al mondo. Ha iniziato con un ricordo di Francesco e una cronaca del conclave. Lo ha fatto per arrivare a dire di essere stato scelto senza alcun merito, di essere un fratello che vuole farsi servo della vostra fede, che ha come missione l'unità. In queste parole è condensata la promessa di collegialità del governo della Chiesa, che è stata uno dei presupposti della sua elezione. Il concetto è ribadito con ancora maggiore forza in un passaggio successivo, quando Papa Prevost dice che Pietro deve pascere il gregge senza mai cedere alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Il riferimento diretto al ruolo del pontefice dentro la Chiesa, ma è innegabile vederci anche un richiamo al mondo, a una visione alternativa della leadership intesa come servizio al bene comune, in un momento in cui invece gli autocrati e i populisti arrivati al potere attraverso le elezioni dominano la scena mondiale. L'intera omelia di Papa Leone gioca su questo binario parallelo. Lo fa anche quando afferma che non si deve mai catturare gli altri con la sopraffazione, la propaganda o il potere, o quando dice che le differenze sono un elemento di ricchezza. Delinea il percorso di una Chiesa che si deve porre come modello alternativo a livello globale. Se la forza e la violenza, le guerre imperano, se i nazionalismi e le politiche identitarie imperversano, Papa Prevost propone ai cattolici di non chiudersi nel nostro piccolo gruppo, né sentirci superiori al mondo, ma al contrario di lavorare per il dialogo in modo da essere, come dice, il lievito di un mondo riconciliato. L'urgenza di indicare una prospettiva diversa con la pace come priorità, ma anche l'idea che tutti debbano concorrere a crearla, che non siano solo i potenti a decidere le sorti altrui, sono gli elementi alla base del messaggio inaugurale di Papa Leone.
E come dicevamo, è significativo che il primo leader politico incontrato dal Papa nel giorno dell'insediamento sia stato il presidente ucraino Zelensky. Una presa di posizione politico-diplomatica da parte del Papa statunitense, che si era già manifestata nei giorni successivi alla sua elezione, che arriva alla vigilia della telefonata annunciata da Trump a Putin. Anna Zafesova, della Stampa.
Credo che questo sia assolutamente voluto e sia segno di una svolta della diplomazia vaticana, così come era stata senz'altro una scelta del nuovo pontefice quella di telefonare a Volodymyr Zelensky come prima telefonata a un leader straniero. Quindi diciamo, rispetto a quella politica di Papa Francesco, che aveva anche suscitato spesso polemiche soprattutto da parte degli ucraini, adesso la situazione viene abbastanza ribaltata. Anche l'udienza ai fedeli e ai vescovi delle chiese orientali è tutto diciamo un segnale di una linea nuova, e anche l'offerta del Vaticano come una piazza per la mediazione, per quanto in realtà difficilmente praticabile, abbastanza inedita come offerta, è sicuramente è un cambio di linea molto forte a favore di un intervento più diretto, di un coinvolgimento, diciamo, di un più politico.
Oltre al Papa, in Vaticano Zelensky ha incontrato il segretario di Stato USA Marco Rubio e il vicepresidente Vance. Un buon incontro lo ha poi definito. Abbiamo parlato di sanzioni alla Russia e cooperazione in materia di difesa. E la telefonata annunciata dal presidente USA Trump a Putin per domani non lascia certo tranquilli né gli ucraini né i paesi europei che stanno fornendo il maggior supporto a Kiev, questo dati naturalmente i precedenti. I leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, Macron, Merz e Starmer, hanno chiesto oggi di sentire Trump prima della telefonata con Putin. Francia, Germania e Gran Bretagna sono i paesi che venerdì scorso a Tirana hanno tenuto il vertice con l'Ucraina insieme alla Polonia, vertice da cui l'Italia era stata esclusa. Meloni aveva cercato di coprire la brutta figura con una bugia, dicendo che al vertice non si era presentata perché è indisponibile a mandare truppe in Ucraina, anche se quello non era l'argomento oggetto dell'incontro, bugia poi smascherata da Macron. E oggi Meloni ha cercato di rifarsi sul piano politico e diplomatico, ricevendo a Palazzo Chigi il vicepresidente USA Vance e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Vance si è prestato allo spot per Meloni e ha detto che lui e Trump sono entusiasti di lei e che Meloni è la pontiera tra UE e USA. Questo è evidentemente il desiderio di Roma e Washington, data l'affinità ideologica, ma la recente esclusione dal vertice di Tirana mostra casomai il contrario. Nel concreto, Vance e von der Leyen hanno discusso dei dazi. Il numero due di Trump ha affermato che tra amici si può anche litigare, formula per non dire nulla, e che questo sia l'inizio del dialogo. Von der Leyen ha risposto con parole altrettanto di circostanza. Stati Uniti e Unione Europea vogliono l'accordo commerciale, ha detto. Ed è una giornata di elezioni importanti in Polonia e in altri paesi chiave dell'Europa. Si vota appunto in Polonia, in Romania e in Portogallo, tre paesi dove il voto è significativo per ragioni diverse. La Polonia è diventata un paese centrale tra quelli che sostengono l'Ucraina e che si contrappongono alle politiche ostili di Trump insieme a Francia e Germania e con l'aggiunta della Gran Bretagna fuori dalla UE. In Polonia si vota per le presidenziali, le urne sono aperte fino alle 21, il ballottaggio è tra sovranisti e liberali, un voto che si gioca anche sui diritti civili. Il nostro collaboratore da Varsavia, Mauro Caterina.
Flussi elettorali delle ultime politiche hanno chiaramente dato un segnale. L'80% del voto femminile è andato alla coalizione di governo per un semplice motivo, perché Tusk aveva promesso di depenalizzare la legge sull'aborto, di fare una riforma, di liberalizzare l'aborto. Questo non è successo e alle ultime europee c'è stato un crollo della partecipazione.
Quindi è abbastanza centrale questo tema, mi sembra di capire, insomma.
Qui in Polonia una settimana sì e una settimana sempre ci sono notizie relative a donne che muoiono per sepsi, complicazioni legate al parto, complicazioni che vengono gestite negli ospedali tenendo conto di una legge repressiva che non permette ai medici di prendere decisioni. Non solo è un argomento importante, ma è un argomento che riguarda la vita delle donne in Polonia.
In Romania lo scontro più duro è tra il candidato del Siema Adesa, George Simion, ostile all'Unione, sulla linea di Orban in Ungheria, e il centrista Nikos Urdan. Simion è favorito per la corsa e la scorsa settimana è stato a Roma ospite di Giorgia Meloni, primi exit poll a Bucarest alle 22. Il governo rumeno in carica oggi ha denunciato segni di interferenze russe nel voto in corso. A Lisbona invece si rinnova il Parlamento e la stagione della sinistra appare molto lontana. Le forze di destra potrebbero arrivare al 60% dei voti. Una riforma della caccia gravissima, uno stravolgimento dell'ordinario. La caccia non avrà più regole in Italia. Sono le dichiarazioni preoccupatissime delle associazioni contro un progetto del governo Meloni che mette mano alle norme sulla caccia in Italia. In queste ore stanno circolando bozze di un disegno di legge che il Consiglio dei Ministri dovrà discutere. La denuncia è partita da associazioni come l'ENPA, la LIPU, la LAV, la LAC. Con loro si è schierato anche il WWF. Dante Caserta è responsabile affari legali e istituzionali del WWF Italia.
Si tratta di una riforma della legge 157 sulla caccia e sostanzialmente si apre ad una caccia senza più alcuna regola. Si va dal fatto che vengono riaperti gli impianti di cattura dei richiami vivi e le specie che possono essere catturate passano da 7 a 47, quindi milioni di animali che oggi sono liberi finiranno in gabbiette e mantenuti così per sempre. viene consentita la caccia nelle aree demaniali, come ad esempio le spiagge, le zone dunali, le foreste. Viene cancellato qualunque limite per la costruzione di nuovi appostamenti fissi da caccia. La caccia potrà essere consentita anche dopo febbraio, quindi nei periodi di migrazione, nei periodi che sono sempre stati tutelati. La caccia nelle aree private è priva ormai di qualunque regola, nel senso che può essere fatta tranquillamente anche da cacciatori stranieri, cittadini stranieri. L'esempio che abbiamo visto con il figlio di Trump potrebbe diventare la regola, ma diciamo che addirittura vengono condannati, sono previste delle pene fino a 900 euro per chi protesta contro le uccisioni di animali durante le attività di controllo. Invece non c'è nessuna inasprimento per quanto riguarda tutto l'aspetto del bracconaggio. Diciamo che il bracconaggio viene eliminato più che altro perché si elimina il fatto che gli animali vengono tutelati.
Momento d'oro per il tennis italiano: dopo aver vinto nel singolare, la tennista italiana Jasmine Paolini trionfa in coppia con Sara Errani anche nel torneo di doppio agli internazionali d'Italia in corso a Roma. Le azzurre, campionesse uscenti, hanno battuto in finale della coppia firmata da Veronika Kudermetova ed Ellis Mertens in 2 set con il punteggio di 6-4, 7-5. Non ce l'ha fatta invece Jannik Sinner, sconfitto in 2 set dallo spagnolo Alcaraz. Per lui è la prima vittoria agli internazionali di Roma. Le 19:47 minuti in questo momento, un giornale radio condotto da Luigi Ambrosio in redazione Roberto Maggioni, la prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.